Dal Salmo 71. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai poveri del popolo renda giustizia. Salvi i figli del misero e abbatta l'oppressore. Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore. Scenda come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore. Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie meraviglie, e benedetto il suo nome glorioso per sempre. Della sua gloria sia piena tutta la terra. Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era stata detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Pace bene, amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana in questa domenica sesta di Avvento in prossimità del Natale, del Verbo che si fa carne. Abbiamo la figura di Maria che si evidenzia soprattutto nel brano del Vangelo e viene presentato il fatto, il momento in cui l'angelo, mandato da Dio, apparirà a lei e le dirà, le profetizzerà che sarebbe diventata la madre del suo Signore, la madre del Messia, per opera dello Spirito Santo. Maria, dopo commenteremo in un modo più preciso, analizzando il testo biblico di Luca, Maria rimane turbata, Maria non capisce, Maria accenna ad una impossibilità, ad una incapacità, si riscontra umile, poi lo canterà nel Magnificat questo, e l'angelo deve intervenire nuovamente, ripetutamente, non perché Maria abbia dei dubbi di fede, ma perché si ritrova turbata, incapace, e il messaggio evangelico, angelico meglio, risulta a lei improvviso, quindi non si rende conto, non si capacita, coglie la portata di questo annuncio, sa che è qualche cosa di grande, ma si riscontra inadeguata al progetto che Dio ha su di lei. Poi, in definitiva, l'angelo raccoglie da Maria il suo sì, si faccia di me secondo la tua parola. Ecco, è oggi quello che celebriamo, la festa della divina maternità di Maria. E possiamo suddividere le nostre considerazioni in due punti, in due momenti precisi, cogliendo un aspetto di Maria che possiamo semplicemente contemplare e un altro aspetto di Maria che dobbiamo e possiamo imitare. Soffermiamoci a illustrare questo primo aspetto, il fatto che lei diverrà la madre di Dio. È un fatto unico, irripetibile, singolare per Maria. Non possiamo far altro che contemplare questo mistero della sua maternità fisica. L'accoglienza, il concepimento del Verbo al quale lei ha prestato la sua carne per farle diventare carne è irrepetibile, è inimitabile, è proprio di Maria. Cioè Dio sceglie Maria, una persona precisa, determinata, vissuta in un momento storico, per realizzare il suo progetto di salvezza. Maria ha dato a lui il suo essere, a questo Verbo il suo essere, la sua corporeità, la sua umanità in un modo totale, senza contributo, senza altro contributo umano. Giuseppe non c'entra, ma solo per opera dello Spirito Santo. Lei e solo lei contribuì a rivestire di carne Dio. In un certo senso possiamo dire che l'umanità di Gesù è tutta e solamente di Maria. In Cristo troviamo inscritte quelle che sono le caratteristiche genetiche, corporee, fisiche di Maria. Ecco, questo aspetto noi lo possiamo contemplare, punto e basta, non possiamo andare oltre, dobbiamo rimanere stupiti di questo mistero, di come si realizza questo mistero di salvezza di un Dio che è impassibile, si rende passibile, è eterno, si rende temporaneo, cioè presente, entra nel tempo, di questo Dio per il quale niente è impossibile, è onnipotente, si fa debole, si fa fragile, e tutto questo passa attraverso l'umanità della Madonna. È lo stupore che ci deve prendere, dobbiamo lasciarci coinvolgere da questo mistero e rimanere stupiti, meravigliati, perché se noi pensiamo a questo fatto, ci pensiamo seriamente, ci pensiamo raccogliendo i dati storici che provengono dal Vangelo, di fronte a questo evento non possiamo che stare zitti, entrare nel silenzio contemplativo.
Ecco, la liturgia ambrosiana celebra in questa ultima domenica di Avvento appunto la festa dell'incarnazione della Divina Maternità di Maria e ci propone appunto la figura di Maria come esempio di colei che attende. Nelle domeniche precedenti abbiamo letto molto di Giovanni Battista, perché anche Giovanni Battista è colui che indica, no, qualcuno che deve venire, quindi è una figura emblematica dell'atteggiamento della Chiesa nell'Avvento. E nell'ultima domenica, appunto, ci viene proposta come figura di attesa la figura della Vergine Maria, che proprio fisicamente ha atteso nel suo grembo la venuta di Gesù. Il brano attraverso cui ci è presentata appunto la Vergine Maria è il brano dell'Annunciazione, un brano conosciutissimo e che è stato molto anche rappresentato nella storia dell'arte, dei pittori. Non dobbiamo però fermarci soltanto così sulla descrizione come cronachistica di un evento, ma dobbiamo vedere in questo racconto quello che al tempo di Luca, ecco, la comunità aveva già elaborato, capito, assaporato, ecco, riguardo alla vicenda della Madonna. E potremmo dire che qui dentro c'è una sintesi di mariologia, quello che la Chiesa primitiva, già nei primi decenni di vita della Chiesa, aveva già capito, compreso riguardo alla vicenda particolarissima di Maria. Maria è chiamata, è salutata con questo appunto appello dell'angelo, che la traduzione nuova della CEI traduce in modo più fedele all'originale, perché una volta era ti saluto Maria, Ave Maria nell'accezione latina che noi diciamo quando recitiamo l'Ave Maria, ma la traduzione giusta è rallegrati, kaire è la parola greca, rallegrati, ed è una parola carica di significati dall'Antico Testamento, perché ci sono diverse citazioni dell'Antico Testamento che dovevano suonare familiari al lettore di Luca, che rivolgevano questo saluto attraverso i profeti alla figlia di Sion, che era un po' l'emblema, il simbolo dell'Israele che attendeva un salvatore, un redentore. Tra molti due, il profeta Sofonia che dice nel suo capitolo 3: gioisci appunto Caire, figlia di Sion, rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Chi è la figlia di Sion, la figlia di Gerusalemme? È appunto è Israele, no? È Israele che attende. E poi ancora il profeta Zaccaria che dice: esulta grandemente, figlia di Sion, gioisci, figlia di Gerusalemme, perché a te viene il tuo re, viene il tuo salvatore. Quindi con questo saluto Luca ci dice che ora queste profezie si compiono in Maria. Maria non è soltanto una ragazza di Israele privilegiata, ma è un po' il simbolo di tutto Israele che riceve finalmente la visita del suo Salvatore e che si può quindi rallegrare. E poi dice: rallegrati tu che sei piena di grazia. Ecco, anche qui letteralmente andrebbe tradotta: te che sei stata riempita, no, fin dall'inizio della grazia del Signore, cioè tu che sei stata fatta oggetto di questa predilezione. Questo è un racconto di vocazione, e come in tanti racconti di vocazione, chi rivolge la chiamata dà un nome nuovo, dà un nome particolare a colui che è chiamato, e questo nome esprime un po' la sua nuova identità. Ecco, la nuova identità di Maria è questa: tu che sei stata scelta e amata fin dall'inizio, che sei stata riempita fin dall'inizio della grazia del Signore. E poi ancora due espressioni particolari vengono usate da Luca in riferimento a Maria. Dopo che lei dice appunto: com'è possibile, non conosco uomo, gli dice l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te. Ecco, questo Spirito che ci ricorda, no, lo Spirito che all'inizio della storia della creazione aleggiava sulle acque, ed è lo Spirito che è il motore della vita che nasce dal nulla. Ecco, questo stesso Spirito è creatore nel grembo di Maria, da origine alla vita del Figlio di Dio. E poi ancora: su di te ti coprirà con la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Ecco, questa ombra che copre la figura della Vergine Maria evoca in modo forte, in modo formidabile, quell'ombra che era la presenza di Dio che accompagnava per esempio Israele nel deserto, no? Quando c'era la tenda e Mosè andava a colloquio, lì c'era questa nube che rappresentava la presenza di Dio. O ancora quando viene consacrato il primo tempio, come si esprime il fatto che Dio entra e prende possesso del suo tempio, c'è una nube che copre il tempio. Quindi la nube è il simbolo della presenza reale, ma anche misteriosa, indecifrabile di Dio. Ecco, questa ombra coprirà, no? Questa potenza dell'Altissimo coprirà con la sua ombra la Vergine Maria. Ecco, sono tante espressioni, tanti spunti molto belli che ci fanno capire come già al tempo di Luca fosse stata sviluppata questo ragionamento, questa teologia, diciamo così, della singolare vicenda di Maria.
Le letture di oggi sono davvero bellissime, ricche di spunti, quindi c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Io, come tutti, vorrei soffermarmi sulla figura di Maria, che è per noi non solo modello, ma anche un'amica. Innanzitutto mi colpisce il fatto che Maria ascolta la voce e le parole, anche se non capisce subito il significato del saluto, però ascolta e si apre ad accoglierlo. E poi riflette, si sofferma su quello che le viene detto. In poche parole prende sul serio questo annuncio, prende sul serio la parola e poi accetta. Non si chiude in se stessa, sul suo progetto. In fondo era una ragazza che si accingeva al matrimonio, quindi aveva un suo progetto. Non si chiude in questo progetto in se stessa, ma cerca di capire come possa realizzarsi questo piano e quale sia la sua parte, il suo ruolo. Io credo che la grandezza di Maria sia soprattutto il fatto che ha creduto nella potenza del Signore, nella sua promessa. In fondo per noi in questo senso è un modello, un'amica. Sicuramente è una creatura straordinaria, irraggiungibile in un certo senso, perché è la madre di Dio e la madre di Gesù. Però io credo che la sua grandezza sia prima di tutto stata nella sua capacità di donare la sua vita nella fiducia e nell'amore, ed è quello che ha chiesto a ciascuno di noi: donare la nostra vita nella fiducia e nell'amore, è quello che ha chiesto a ogni discepolo. E poi volevo soffermarmi su quel versetto bellissimo, quando appunto l'angelo dice: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Allora, questo versetto bellissimo non solo spiega la nascita particolare di Gesù, no? La nascita virginale di Gesù, ma credo che sia anche un'immagine della nostra vita. Penso che il frutto più prezioso della nostra vita, che possiamo portare nella nostra vita, non proviene da noi stessi, è questo che ci dice questo Vangelo, ma è un prodotto speciale dello Spirito Santo, diciamo così. E in questo senso che Maria è proprio per noi un modello, cioè attraverso lo Spirito Santo Dio desidera creare anche in noi qualcosa di nuovo, qualcosa di grande. E come Maria siamo chiamati a fare questo salto grandissimo, che forse il più difficile della nostra vita: credere che Dio possa operare cose grandi anche nella nostra piccola vita. E credo che questo non sia semplice. Credere, come ha fatto Maria, se pensiamo che Maria era una ragazza semplicissima in un paesino sperduto della Galilea, Nazareth, lei crede in questa parola, e quindi anche noi possiamo credere che Dio possa operare grandi cose e farlo operare anche a noi, perché nulla è impossibile a Dio, come ricorda appunto il Vangelo. E la vera fede consiste proprio nel non porre limiti a Dio, al quale nulla è impossibile. E quindi Maria è proprio l'immagine, potrebbe essere proprio il simbolo, l'immagine di questa fede grande per noi, di questa fiducia incredibile in Dio. Perché Gesù vuole prendere corpo, in un certo qual modo, vi viene da dire così, prendere forma anche in noi. Però il presupposto è che noi riusciamo a dire come Maria, ed è difficile: sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E questo è il difficile. Noi siamo portati a mettere in discussione la parola, no? Invece Maria riesce ad abbandonarsi alla parola, ad avere fiducia e a donarsi con amore.
riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola di questa sesta domenica secondo il rito ambrosiano che festeggia la divina maternità di Maria. Abbiamo detto che la figura della Madonna, soprattutto in questo brano del Vangelo di Luca, è una figura che può essere accostata sotto due punti di vista, considerando un duplice aspetto della vita della persona di Maria. Uno totalmente originale, proprio suo, unico e irrepetibile, il fatto che lei con il suo sì ha lasciato passare e ha gestito, rivestito con la sua carne, la carne dell'umanità di Dio, figlio di Dio Gesù Cristo, e di fronte a questo mistero, questo progetto, dobbiamo inchinarci, applaudire e stupirci e rimanere in un silenzio contemplativo. C'è un altro aspetto che però può essere considerato e che diventa per noi un modello di vita, un sentiero da percorrere. È un aspetto di Maria che dobbiamo e possiamo imitare, dicevo all'inizio. Che cos'è? In che cosa consiste? Innanzitutto il sì nella fede, il fatto che lei ha accolto, si è resa disponibile e, come diceva Angela prima, ha avuto fiducia e ha detto di sì alle parole dell'angelo. Però c'è una serie di considerazioni che possiamo fare sull'insegnamento del Vangelo, spigolando e là, raccogliendo alcuni versetti, alcune espressioni che troviamo sulla bocca di Gesù Cristo che riguardano la Madonna più o meno direttamente, lasciandoci anche guidare da una riflessione di Agostino. Agostino a un certo punto dice, scrive: vale di più per Maria essere stata discepola di Cristo anziché madre di Cristo. È un discorso pronunciato da questo grande dottore della Chiesa, vissuto tra il IV e il V secolo, convertito in tarda età, battezzato da Ambrogio, che poi ha fatto una sua strada, un suo percorso, di cui possediamo tanti scritti, tante opere di riflessione teologica. Questo secondo aspetto, essere discepola di Cristo, è qualche cosa che noi possiamo imitare guardando la Madonna. Non soltanto ha detto di sì all'inizio, ma ha continuato a ripetere questo sì per tutta la vita, fino ai piedi della croce. Ha continuato ad essere discepola, a meditare e a rimeditare nel suo cuore gli avvenimenti e i fatti che succedevano a lei e a Giuseppe e a Gesù, e poi tra lei e Gesù. È sempre stata in un atteggiamento di ascolto e di accoglienza, cioè di discepolanza, e noi dobbiamo essere discepoli di Gesù Cristo. Lo siamo cristiani, quindi abbiamo qualche cosa da imparare dalla figura femminile di Maria. Un'altra considerazione che proviene da una riflessione su un'espressione di Cristo, quando gli vengono a dire: guarda che c'è qui tua madre, ci sono i tuoi fratelli, e lui osserva: ma chi sono i miei fratelli, chi è mia madre? Coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano sono per me fratello, sorella, madre. Ma chi più di Maria ha osservato e stato all'ascolto della sua parola, della parola di Gesù, sempre in attesa, sempre con un atteggiamento di speranza, di fiducia, di abbandono, di accoglienza, pur nel mistero della fede, perché Maria ha camminato nella fede come noi e non nella visione. Ecco, penso che dobbiamo imparare da Maria proprio questo, a riuscire a stare dietro, a camminare dietro Gesù Cristo, anche portando la nostra croce quotidiana, come l'ha portato Maria, dando continuamente fiducia alla sua parola.
Maria, la sua figura, come esce da questo brano appunto di Luca, è sicuramente un esempio anche per noi, per la nostra vita. Esempio perché Maria è donna di fede, come diceva padre Gianni, ha camminato nella fede, non nella visione. E poi perché Maria è la donna del sì, quella che si fa la serva del Signore, ancilla Domini, quella che cioè trasforma la sua fede appunto in servizio. E a proposito proprio di questo, io volevo leggere una riflessione di Giovanni Moioli che commentava questo brano, appunto, dell'Annunciazione, e dice: è sempre la beatitudine della fede ad essere esaltata in Maria. In questo senso, ella è la figlia di Sion, erede cioè della fede di Abramo, capace di vivere autenticamente questa fede. Maria è una credente, è sempre dalla parte di chi accoglie Dio, di chi crede e si fida e si affida a Dio. Quindi, pur avendo una singolarissima vocazione e una singolarissima missione, pur avendo un singolarissimo rapporto con il Salvatore che è Gesù Cristo, resta una donna di fede, una credente. Ecco la serva del Signore. La sua risposta significa allora questo: io sono disposta a servire il Signore incondizionatamente, rendendogli il culto della mia vita, vissuta secondo Lui, secondo il suo progetto. Sono disposta a conoscere il Signore facendo quello che Lui vuole, vivendo quello che Lui vuole. Nella risposta di Maria vi è dunque un invito, una prospettiva, un criterio di valore anche per noi, per la nostra vita. Potremmo dire: l'uomo che dà la stessa risposta di Maria è l'uomo della carità, del servizio, della disponibilità. È l'uomo che si pone in contestazione con se stesso e in se stesso, contesta cioè la logica del proprio diritto assunto come unico criterio dell'agire. È l'uomo che accoglie e assume la prospettiva di Dio per leggere la vita, la storia e gli avvenimenti, e si pone in contestazione con il mondo e con la logica di questo mondo. È l'uomo che accetta la salvezza come mistero della libertà di Dio che si offre, anche se non è facile, anche se potrà sorgere, deve sorgere inevitabile la domanda: com'è possibile questo? È la domanda della Vergine Maria, che non riguarda soltanto la concezione virginale, esprime una fede interrogata, quella che ogni credente vive quando assume i problemi, le ansie e gli interrogativi che lo toccano, appunto come uomo, e a cui deve dare una risposta, ma una risposta nella fede, lasciando che Cristo sia l'interprete ultimo e definitivo dell'uomo e della storia.
Vorrei parlare di un altro tema che è presente in queste bellissime letture, che attraversa tutte queste belle letture. Oltre il tema della fede, della fiducia, di cui abbiamo già parlato, ritorna il tema della gioia. E in particolare la seconda lettura di San Paolo Apostolo ai Filippesi ne parla chiaramente. E questo invito alla gioia e a non temere viene formulato appunto da Paolo mentre probabilmente si trova in carcere, no? E perché? Perché parla di gioia? Perché il Signore è vicino. E questo tema percorre tutta la lettera, che è considerata forse una delle più personali di San Paolo, ed è paradossale proprio perché l'Apostolo si trova in una situazione di sofferenza. Mi ha colpito in questa lettera quando Paolo dice di rallegrarsi nel Signore. Normalmente nel nostro parlare quotidiano noi non parliamo, non diciamo così, diciamo che si gioisce, ci si rallegra con oppure per qualcosa, ma mai nel. E invece Paolo ci esorta a rallegrarci, a gioire nel Signore, evidenziando la particolarità, l'unicità della gioia cristiana, in quanto questa gioia profonda e radicata nella comunione di vita con Dio, con il Signore. Quindi è particolare. E i frutti di questa gioia sono tanti. In questa lettera si parla ad esempio di affabilità, di amabilità, no? Che possiamo tradurla in tanti modi, ma in sostanza è l'amore verso gli altri, l'attenzione, cercare quello che è più conveniente per gli altri, no? Quando si incontra un fratello. Si parla di fiducia. Paolo esorta porta alla fiducia, all'abbandono a Dio, che è un tema che ricorre molto nel Vangelo di oggi. E questa fiducia però non nasce così, no? Paolo lo sottolinea, ma è frutto della preghiera. E la cosa che mi colpisce della preghiera, quando Paolo parla, invita alla preghiera, parla di ringraziamento. Noi non siamo più abituati a ringraziare Dio. Poche volte nella preghiera lo facciamo, e invece il ringraziamento produce, porta proprio alla gioia, imparare proprio a ringraziare anche delle cose che non si capiscono. E ogni giorno questo ringraziamento trasforma la nostra vita e il nostro modo di guardare la vita. E poi Paolo parla anche di pace, cioè frutto di questo cammino c'è la pace, alla fine c'è la pace, che non nasce così, ma è un dono dello Spirito, è un dono del Signore, ed è una pace che supera la comprensione umana, proprio perché non è dato da noi, è frutto di questa fiducia e di questa preghiera. Ecco, collegato col tema della gioia che attraversa queste bellissime letture, mi viene in mente proprio la famiglia. Perché? Perché molto spesso mi è capitato di incontrare nelle famiglie proprio questa realtà. Quante volte mi è capitato di entrare in una famiglia affabile che mi ha accolto così, magari non ero attesa, e mi ha invitato a mangiare insieme un boccone senza etichette, un semplice caffè, ma ho percepito questa amabilità e affabilità che in alcuni momenti della mia vita ha lenito delle ferite profonde, che gradualmente mi ha rigenerato, semplicemente questa accoglienza, questa affabilità. E io penso che queste famiglie che vivono questa realtà e che hanno sicuramente, certamente, le loro fatiche, hanno dei segreti. I segreti sono racchiusi in questa bellissima lettera di Paolo, e cioè la preghiera, perché se si vive questo in una famiglia vuol dire che qualcuno prega, che attinge a questa forza segreta. E poi la condivisione, anche la condivisione è un aspetto importante, la solidarietà, la collaborazione. Ecco, perché dico questo? Perché il Vangelo di oggi io credo che parli anche di famiglia, perché il Signore ha scelto di entrare così nella nostra vita, perché ha scelto due giovani che iniziavano la loro vita insieme, perché vuole dirci qualcosa. Vuol dire che la famiglia umana ha un compito nel progetto di Dio grandissimo, importantissimo, e Dio poteva scegliere altre strade nella sua incredibile fantasia, invece ha scelto questo. Quindi ci vuole ricordare che l'amore umano, quello tra un uomo e una donna, ha veramente qualcosa di sacro e di grande, e che le famiglie possono essere dei luoghi importantissimi, non solo di crescita della fede, ma di accoglienza dei figli che arrivano, ma anche di altre persone, di altre famiglie, di sostegno, di amore grandissimo. E quello che dicevo prima, ciascuno di noi è chiamato a un progetto, a qualcosa di grande, ma non lontano da noi, a partire dalla nostra vita, dalle nostre famiglie, che possono essere ovviamente il luogo dove nasce e fiorisce l'amore tra di noi e per gli altri.
Cerca te, l'anima mia ha sete del Dio vivente, il Dio della speranza. Vieni e manda la tua luce sui miei passi. Vieni e guida il mio cammino.
Riprendiamo per concludere il nostro commento questa sesta domenica di Avvento, liturgia della parola, feste della Maternità Divina di Maria. E vorrei concludere leggendo uno stralcio di un libretto scritto da Jean-Paul Sartre nel 1940, mentre si trovava prigioniero dai nazisti nel campo di concentramento di Treveri. I cappellani, i sacerdoti presenti, gli avevano chiesto di stendere qualche scritto che potesse essere poi utilizzato per un teatro in occasione della festività del Natale. La Vergine è pallida e guarda il bambino. Ciò che bisognerebbe dipingere sul suo volto è uno stupore ansioso che è comparso una volta soltanto su un viso umano, perché il Cristo è suo figlio, carne della sua carne e frutto delle sue viscere. L'ha portato in grembo per 9 mesi, gli offrirà il seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. Qualche volta la tentazione è così forte da farlo dimenticare che è Dio. Lo stringe fra le braccia e dice: «Bambino mio», ma in altri momenti rimane interdetta e pensa: «Là c'è Dio», e viene presa da un religioso orrore per quel Dio muto, per quel bambino che incute timore. Tutte le madri, in qualche momento, si sono arrestate così di fronte a quel frammento ribelle della loro carne che è il loro bambino, sentendosi in esilio davanti a quella vita nuova che è stata fatta con la loro vita e che è abitata da pensieri estranei. Ma nessun bambino è stato strappato più crudelmente e più rapidamente da questo a sua madre, perché è Dio e supera in tutti i modi ciò che essa può immaginare. Ma penso che ci siano anche altri momenti, fuggevoli e veloci, in cui essa avverte nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio, il suo bambino, ed è Dio. Lo guarda e pensa: questo Dio è mio figlio, questa carne divina è la mia carne, è fatta di me, ai miei occhi, la forma della sua bocca è la forma della mia, mi assomiglia. È Dio che mi assomiglia. Ecco, con questa bellissima riflessione di Jean-Paul Sartre, auguriamo a tutti voi una buona domenica nel Signore da parte di Padre Gianni, Angela che è appena uscita perché ha avuto un impegno,
e Marco.